La Basilicata vista dai presidenti. Vito De Filippo. Di Raffaele Nigro. Ora vi spiego perché la Basilicata ce la può fare. Vito De Filippo, al suo secondo mandato di presidente, racconta una regione esposta ai venti della globalizzazione. Non nega le difficoltà, ma rivendica i traguardi di un'istituzione che ha tutti gli elementi strutturali di amministrazione per vincere la partita del federalismo. Parla di troppe aspettative sul petrolio ed elenca gli sforzi fatti per l'università, per il turismo, per l'agricoltura, ed invita le aziende ad assumere i giovani laureati. Potenza, ottobre 2010. La stanza del presidente si prende tutta la luce della collina, ampia e moderna. Alle pareti bianche ci sono opere di Carlo Levi e Squittieri, tra libri, cimeli, palchetti a muro e poltrone. Siamo in un pomeriggio di inizio autunno e segretari e confidenti siedono come in attesa di un evento. Spiego che abbiamo bisogno di restare soli. I presidenti sono un po' contrari, ma anche De Filippo palesa questa necessità e allora alla spicciolata escono tutti, lasciando in stanza solo un paio di fotografi che scattano rapidamente delle foto e poi si dileguano. Il presidente affonda in una poltrona. È una macchia scura in gessato elegante sul cuoio beige. Conosco quest'uomo da oltre 20 anni, l'ho seguito nella sua ascesa politica e abbiamo avuto frequenti incontri. Decido che gli darò del tu, come facciamo spesso per telefono, perché mi sarebbe innaturale il lei. Mentre si svolgono queste operazioni, approfitto per stemperare il clima e cominciamo a chiacchierare del più e del meno, e approfitto per porre qualche domanda con fare distratto, e intanto sistemo il registratore su una mensola. Presidente, vedo che hai una stanza piena di quadri e libri. Sì, li amo molto. Immagino che anche casa sarà piena, ne hai tanti. Tra la casa di Potenza e quella di Sant'Arcangelo ne avrò 7-8 mila. Con prevalenza per quali argomenti? Politica, suppongo. No, filosofia, letteratura e storia locale. Ne ho qualcuno pure buono. Il più prezioso è un'edizione quasi clandestina del Trattato Teologico-Politico di Spinoza. La prima edizione stampata ad Amburgo nel 1674. Credo venisse stampato solo in 200 copie e la comprai 15-20 anni fa a Copenaghen. Poi ho tutta l'opera di Croce stampata dalla Terza. Ero così fissato per Croce che andai a visitare i luoghi crociani a Pescasseroli e in Val di Sangro.
Ti sei sempre occupato di Spinoza?
Sì, di Spinoza. E ti resta tempo per studiare? La mattina presto, alle 6:15, sono a terra. Questa attività ti prende tutta la giornata, giorno e notte. Che stai leggendo in questo periodo? Sto leggendo Il morbo giustizialista di Fasanella e Pellegrino. Sto rileggendo Sulla menzogna politica di Coiré e un bellissimo libro di Cercas, un grande scrittore spagnolo, Anatomia di un istante, sul golpe spagnolo del 1981, che parte da un'immagine molto bella. Quando i golpisti entrano nel Parlamento spagnolo, il presidente della Spagna e il presidente dell'opposizione sono gli unici che restano in piedi, mentre gli altri parlamentari si gettano sotto gli scranni. E su questa immagine della democrazia che resta a schiena dritta anche di fronte al pericolo dei golpisti, Cercas costruisce una pagina molto bella, politico-letteraria. Mentre l'ultimo libro che ho finito di leggere è un libro di Paolo Rossi, un filosofo. Si intitola Speranze. E alla casa, alla vita? Dedico molto poco tempo. Io non ho il polso di ciò che accade ai miei colleghi, ma il rapporto di un presidente di una piccola regione col suo territorio è ancora più fitto, perché hai un rapporto stretto con tutti, sindaci, amministratori. Poi la Basilicata, a differenza di quello che si crede, è densa di iniziative culturali, sociali. Ogni giorno Hai un problema di governo dell'agenda assolutamente complicato. Tu vorresti non andare a una manifestazione, ma hai degli obblighi quasi morali. La gente vuole che tu sia presente dappertutto. Sei come il sindaco di una città che si spande quanto tutta una regione. Pensa a Vendola con la Puglia o a Formigoni con la Lombardia. Ma sai, questi stanno più sulla linea lunga dei giornali, dei media, ma qui è diverso. Tra l'altro Vendola guarda ormai altrove. Se la politica nazionale riacquisisce un personaggio come Nichi Vendola, non mi pare una cosa negativa. In un tempo fatto di afasia e di astrazioni, Vendola è un valore aggiunto, sia sul piano umano che istituzionale. Fra noi c'è una bella collaborazione. Condividiamo molte cose, a partire dalla difesa dell'ambiente, del patrimonio architettonico. A proposito di ambiente, sono venuto da Candela e ho visto parecchie pale eoliche. Beh, proprio tante no. Noi abbiamo una conduzione dell'eolico che è al di sotto dei 200 MW e abbiamo un piano di indirizzo ambientale guardingo. Rispetto alla Puglia, per esempio, che ha investito e liberalizzato di più il piano di incentivazione dell'eolico. Abbiamo fatto una moratoria che presenta delle prescrizioni abbastanza rigide per tutelare aree architettoniche e siti di interesse paesaggistico. C'è stata una critica da parte delle associazioni imprenditoriali. Non ho visto impianti fotovoltaici. Come no, ce ne sono, ma nel Metapontino, dove il sole è di casa tutto l'anno. Il rischio è quello di deturpare. Penso che in Basilicata il paesaggio non sia stato deturpato. Nucleare? Mai, per tante ragioni. Intanto, la Basilicata ha già il problema del petrolio. Poi si fa sempre l'esempio della Francia, ma in Francia ci sono 500.000 chilometri quadrati di territorio, l'Italia è quasi la metà. E queste valli che venivano riempite di immondizia e di rifiuti tossici, provenienti da nord? Dove lo abbiamo scoperto siamo intervenuti immediatamente. Qui il rapporto tra i vari settori delle istituzioni, per esempio amministrazione e magistratura, funziona, ma sui rifiuti bisogna fare molto. In che senso? Nel senso che il passaggio storico sta nell'implementazione della differenziata, deve cambiare la cultura del cittadino, la sua mentalità. Stiamo investendo molto e aiutando quei sindaci che procedono su questa via. Spesso purtroppo ci sono reattività delle popolazioni, perfino forme di ammutinamento, ma ci sono anche begli esempi a Montescaglioso, a Sant'Arcangelo. In quali altri settori state investendo? L'auto con tutti i problemi e le opportunità che offre il settore nel Melfese, il salotto nel Materano, l'energia nella Val d'Agri, poi ci sono esperienze interessanti a Tito. Tu guardi di più a questo tipo di sviluppo o alla cultura materiale e contadina? Non dobbiamo pensare che in Basilicata ci sia un settore prevalente e sufficiente. Questa è una regione demograficamente piccola, ma geograficamente estesa. Siamo il doppio della Liguria e del Molise. Diciamo che siamo una regione medio-grande. Diciamo allora che, in ragione del territorio, dobbiamo praticare un'attività polisettoriale. Serve allora un sostegno all'artigianato, all'industria, al turismo, all'agricoltura. Avrete un piano speciale per il turismo, suppongo, vista la natura montuosa. Per il turismo sta avvenendo una piccola rivoluzione. Purtroppo noi dobbiamo competere con il Salento, con la costiera amalfitana, con la Calabria. Immettere la regione nel mercato internazionale è una sfida complicata. Il mangiare bene e l'aria buona non bastano più, non fanno crescere i flussi turistici. La gente vuole stordirsi. Allora stiamo implementando un sistema di connessione tra pubblico e privato attraverso degli attrattori culturali e spettacolari che dobbiamo inventarci. Per esempio la Gran Cia, il volo dell'angelo, l'allestimento al Lago Pesole di un evento scenico con interventi tecnologici di alto livello. Ma pensiamo anche al Pollino, alla Val d'Agri, con una sorta di viaggio al centro della terra per via del petrolio. E si dovrebbe così far conoscere l'area archeologica di Grumento. insomma, lo spettacolo fondato sulla nostra storia e sull'identità per far scoprire le risorse ambientali e paesaggistiche. Finora gli esperimenti fatti sono riusciti a meraviglia. Tra Pietrapertosa e Castel Mezzano abbiamo avuto un flusso turistico impensato. Il territorio non era assolutamente preparato con alberghi e ristorazione. Poi se uniamo Matera, Metaponto e Maratea. E l'agricoltura? Si sta specializzando tradizione e innovazione. Da noi la vera rivoluzione l'ha portata il vino. Il vino ci ha permesso di conquistare nuovi mercati nazionali, al punto che per l'Aglianico abbiamo difficoltà a produrre il quantitativo che richiede il mercato. E non è solo cresciuta la quantità, ma la qualità del prodotto e soprattutto dei viticoltori. Se questo cambiamento lo si riesce a estendere a tutta l'agricoltura, allora abbiamo vinto la partita. Teniamo presente che da noi il biologico è un fatto connaturato con il territorio, perché qui non c'è stato degrado. È una Lucania Felix, allora? No, questo no. Purtroppo siamo esposti ai venti della globalizzazione e noi ci siamo trovati nella più complicata vicenda economica del nostro tempo. Si sono trovate l'Italia, l'Europa e ci siamo anche noi. Gli economisti lo indicano come indice di Pearson. Indica quanto è condizionata l'economia di una piccola regione dall'economia di un'area più vasta. Questo indice da noi è perfettamente coincidente, cioè se c'è un andamento negativo nel paese si comunica immediatamente da noi, perché siamo una economia debole. 600.000 persone non sono la base per la crescita dei nostri imprenditori. La nostra economia ha una base collocata fuori dei confini della regione, per cui appena i consumi si riducono in Italia, ecco che si risentono anche da noi le flessioni. Noi ci siamo trovati, e lo dicono la Svimez, la Banca d'Italia e oggi lo dice il governo, stiamo attraversando un periodo durissimo. E se l'Europa è in recessione, lo siamo anche noi. Nonostante ciò, continuo a pensare che c'è stata una grande prova di resistenza, perché la coesione sociale, la solidità finanziaria delle famiglie lucane è servita a farci sopportare meglio questo clima. A proposito di demografia, io vedo che molti quartieri dei centri storici sono stati popolati da extracomunitari. C'è una sorta di ripopolamento e di incremento. Sì, questo dice che in Basilicata non è vero che manchi il lavoro, manca un certo tipo di lavoro, per esempio i servizi per gli anziani, per le attività turistiche, per l'agricoltura. Basta andare nei bar, nei ristoranti, si tratta di un'offerta di lavoro che non interessa a una società che si sta rivolgendo in gran parte all'università e chiede altri lavori. Sono circa 30-40 mila. Prendono 700-800 euro al mese. C'è un sommerso che non riusciamo a conoscere. Quello che manca in Basilicata è un'offerta di lavoro medio-alta per i giovani laureandi. L'investimento nei prossimi anni nell'università, nell'innovazione dell'agricoltura e del turismo ci serve anche per provare a frenare l'esodo. 3.500 laureati all'anno in tutta la Basilicata è un numero enorme per noi. Non riusciamo a trovare occupazione. Sta qui la nuova questione meridionale. Di qui la fuga dei giovani. In questi casi ci vorrebbe una nazione che si fermasse un po' e provasse a capire totalmente che sta succedendo. Giovani laureati del Sud cercano occupazione nel Nord. E fino a un certo punto, perché cominciano a mancare posti anche lì. Io ho fatto un appello in questi giorni alle imprese. Ho detto, fate uno sforzo in più se potete assumere più laureati. Stiamo facendo nuovi programmi, il reddito ponte, il microcredito per giovani che vogliono avviarsi all'attività imprenditoriale. Stiamo investendo molto di più nell'università. La nostra università è sostenuta in maniera preponderante da noi e meno dallo Stato. Con Fiat stiamo facendo un centro di ricerche, con l'Agenzia Spaziale investiamo insieme per la ricerca nel Materano, ma la partita è complicata. La Svimez dice che ogni anno ci sono 130.000 neolaureati. Allora i 3-4 miliardi di euro per lo stretto di Messina dovrebbero essere usati per altro nel mezzogiorno, per radicare meglio il futuro in questa parte del paese. Perché se i ragazzi se ne vanno tutti, è inutile programmare e investire. Puglia e Basilicata hanno fatto programmi molto simili. Spiriti bollenti, il patto con i giovani. Ci siamo aiutati con i fondi europei. Siamo tra le regioni italiane che passano gli esami della Commissione europea in maniera brillante. Ovviamente spendere bene non significa risolvere i problemi. Noi abbiamo gravi problemi infrastrutturali. C'è una progettualità per la regione che esuli dal turismo. In questi anni devo dire c'è stata una semina un po' disordinata e occorre un ordine nella strategia. Abbiamo sostenuto l'arte contemporanea, occasioni importanti di tipo editoriale. Stiamo costruendo 5 laboratori della creatività dove si faranno attività che riguardano teatro, cinema, musica. Abbiamo chiamato grandi artisti come Mogol per fare azione di sostegno ai talenti musicali. Penso di avere numeri per dimostrare che c'è stato interesse vero. Stiamo facendo un'operazione seria sul cinema, con un coordinamento interdisciplinare tra i vari settori della regione, atto a sostenere la produzione e l'invito a venire a girare qui. Ma si è mai pensato di unire le forze tra assessorati di regioni confinanti? Poco, siamo stati più vicini per altre urgenze, ma mai sulla cultura. Le organizzazioni delinquenziali fino a qualche tempo fa hanno fatto sentire il loro fiato addosso alla nostra regione. Oggi non credo alla Lucania Felix, ma non credo neppure che l'antimafia abbia qui molto da fare, perché questa è una regione con un tasso bassissimo di criminalità. Ci sono fenomeni pericolosi, ma vedo le forze dell'ordine molto solide e la magistratura pronti a rompere i circuiti malavitosi. Ecco, non dormo sugli allori, ma ho la sensazione che il sistema sociale lucano sia eticamente molto forte. L'esposizione mediatica che abbiamo avuto in certi momenti, come regione del malaffare, mi pare sostanzialmente irreale. Ci sono città più ricche e più esposte, come Melfi, Lago Negro, la stessa Potenza, dove la criminalità esterna si fa sentire e crea connivenze con quella interna. Ma anche a pelle, visitandole, non senti mai un tessuto perso. Ci sono luoghi come nel Campano, in Calabria, dove senti che c'è una resa dello Stato, ma in Basilicata questa sensazione non la provo mai. E ci sono ancora realtà dove se lasci di notte la chiave inserita nel cruscotto, nessuno la tocca. Il petrolio ha influito sull'economia della regione? Molto poco. Il petrolio significa nella generalità dei casi ricchezza, o viene associato a questa immagine. Quando è stato trovato il petrolio in Basilicata, la politica, anche la mia maggioranza di sempre, ha costruito intorno a questo evento aspettative più grandi rispetto alla dimensione tecnico-finanziaria che noi oggi possiamo governare. Il petrolio oggi è saldamente nelle mani dello Stato e delle compagnie. Il federalismo è interessante, ma non esiste in Italia. Io ricavo dal bilancio del 2009-2010 57-58 milioni di euro dall'attività estrattiva, una cifra interessante ma assolutamente insufficiente. Se io vado a Melfi e c'è una scuola che non funziona, la gente pensa che posso intervenire utilizzando il petrolio. Così una strada va rifatta utilizzando il petrolio. Se l'università ha bisogno di aiuto, tutti fanno appello al petrolio. Tutte le questioni si dovrebbero risolvere col petrolio, ma francamente così non è. 100.000 barili al giorno sono un contributo importante al paese, sono il 7% del fabbisogno nazionale, ma a noi danno poco. E per quanti anni ancora? Si calcola che ancora per 50 anni ce ne sarà. Come ti spieghi che la Basilicata è una roccaforte della sinistra, anche quando tutto il sud se ne va a destra? Io penso che il miracolo sia all'origine della nascita del nuovo centrosinistra. I cattolici democratici hanno scelto immediatamente di non stare con la destra, che è la meno robusta in termini culturali tra le destre europee, ma è sicuramente quella che ha avuto in termini di consensi, grazie a Berlusconi, una maggiore fortuna. Questa destra non ha mai suggestionato il gruppo dirigente lucano, la cui coesione ha fatto in modo che decidesse in modo compatto di aderire alla sinistra e creare un centrosinistra robusto. Questo fu un miracolo del centrosinistra con la vittoria del presidente Di Nardo. Oggettivamente si è innestato un lavoro di rappresentanza del territorio che va molto al di là di una facile letteratura di tipo clientelare, che non è neppure esclusa dalla dinamica della nostra politica, ma che non è tale da coprire il radicamento nella gente dei sentimenti libertari e progressisti di centrosinistra. Interpretarla solo come radicamento di potere è assolutamente sbagliato. C'è molto di più. Ci sono qui storie molto più importanti e profonde. Questa ultima è stata una delle prove più importanti vissute dal centrosinistra. La più grave delle crisi, le più grandi critiche, una discussione difficile nel centrosinistra, la scomparsa di tanti partiti, i Verdi, Rifondazione, le difficoltà dei socialisti. Noi siamo arrivati alla campagna elettorale con molti elementi negativi, eppure il 61% dei lucani è sceso a votare e ha scelto me. Per la seconda volta io sono il presidente più votato d'Italia. Zaia, che era la seconda prova, si è detto che è stato il più votato. Non è così. La Basilicata ha mostrato il centrosinistra più forte d'Italia. Questo risultato non può essere interpretato come prodotto di gestione del potere. Io vedo uomini di cultura, di chiesa, di impresa, del sindacato, giovani, anziani e donne che stanno nel centro-sinistra e ci credono fermamente. Ti fa paura il federalismo? Sì e no. È una prova per rendere più efficienti le amministrazioni. Una prova di virtù, di azzeramento degli sprechi. Una prova per creare un rapporto più diretto tra cittadini e amministrazione e far valere il principio «vedo, voto, pago». Se questa è la prospettiva, la Basilicata ce la può fare. Noi siamo stati la regione del Sud che ha sempre speso i fondi comunitari, non abbiamo utilizzato la leva fiscale, abbiamo i conti in ordine di sanità, abbiamo sempre rispettato i patti di stabilità. Una regione che ha tutti gli elementi strutturali di amministrazione per vincere questa partita. Se il federalismo è uno scontro su basi positive o se è un tentativo maldestro di trasferire un po' di gettito dal centro al nord e mettere in campo una impropria misura di compensazione tributaria tra le parti dell'Italia, allora questa sfida la perdiamo. Perché siamo 600.000 e la quantità di gettito che produciamo in termini di IRPEF e di IVA non è sufficiente per far vivere i servizi in maniera dignitosa. E sulla sanità siete zoppicanti? No, assolutamente no. Siamo l'unica regione che non è stata commissariata e l'unica nel sud che non ha problemi di rientro. Siamo in condizioni buone e stiamo prendendo misure sulla sanità molto dure per ridurre gli sprechi. Non ce ne siamo accorti, ma sono volate via 2 ore. De Filippo è leggermente stanco e lo è anche l'intervistatore. Un velo di ombra è calato sulle finestre. Non è ancora sera, ma non è più neppure giorno. Il presidente si alza, si accosta al dipinto di Levi, mi invita a osservarlo da vicino e poi a seguirlo nelle altre stanze, dove sono esposte opere importanti della pittura contemporanea. Prima o poi, dice, si dovrà provvedere a realizzare un catalogo di questi beni posseduti dall'ente. Mi fa dono di un volume fotografico sulla Basilicata e ci salutiamo. Appuntamento a fine ottobre, alle manifestazioni del Premio Basilicata.